stregoneria e paganesimo. Questa trasmissione di solito leggo la teoria della filosofia aperta, ma oggi faccio una delle tante eccezioni che verranno fatte nel corso del tempo. Perché questo? Perché io, sapete che stiamo tenendo i dibattiti a Marostica, e qui i dibattiti a Marostica ci sto lavorando per riuscire ad esprimere al meglio i concetti e farli comprendere alle persone. Bene, mentre stavo facendo questo, cioè mentre sto tentando di lavorare attorno a questo, mi è capitato in mano sia degli articoli di giornale sia dei vecchi libri che non tenevo più in mano da parecchi anni, direi quasi 20 anni, uno, quello che c'è in mano adesso. E penso che sia giunto il sia corretto, insomma, che vi faccia anche una trasmissione di questo. Perché? Perché quando noi parliamo del monoteismo, intanto vi ricordo sempre che siamo su Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM, e questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Dicevo che è giusto che vi faccia questo, anche perché quando noi parliamo di cattolicesimo non stiamo parlando semplicemente di un'altra religione, ma stiamo parlando dell'espressione all'interno di questo paese, dell'espressione all'interno di questo sistema sociale, di quello che è la distruzione dell'uomo, di quello che è ciò che distrugge l'essere umano, ciò che impedisce all'essere umano di costruire se stesso e di affrontare la vita. Cioè stiamo parlando della più grande aberrazione possibile e immaginabile che ci sia stata nella storia dell'umanità. Se qualcosa di perverso, qualcosa di assurdo, qualcosa di criminale potete pensare, è proprio al cristianesimo. Ebbene, io qui, cos'è che ho davanti a me? Ho davanti a me intanto tre articoli essenzialmente di giornali, no? E questi tre articoli sono significativi di quello che è l'organizzazione militare della Chiesa Cattolica nell'agire, nel suo agire nei confronti delle persone. Allora, i primi due articoli sono tratti da La Repubblica del 25 settembre 2001. Attenzione, abbiamo due articoli che sono complementari fra di loro, che sembrano apparentemente antagonisti, ma che in realtà sono assolutamente coerenti con il comportamento della Chiesa Cattolica. E vedremo quanto sono coerenti nel terzo articolo che leggeremo. Ebbene, i due articoli dicono: Ruini, sapete chi è Ruini, no? È uno dei capi della Chiesa Cattolica, cioè uno dei maggiori responsabili della Chiesa Cattolica. Anzi, veramente Ruini è il presidente della CEI, e la CEI è l'organo riconosciuto dallo Stato italiano, cioè non è riconosciuto Wojtyla, è riconosciuta la CEI come organo di trattativa. Ebbene, e Ruini schiera i vescovi, diritto dell'America a reagire. Allora, abbiamo un Ruini, capo della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana, che dichiara che l'America ha il diritto a reagire. Per cui abbiamo un Ruini che si schiera a fianco dell'America. Nello stesso giornale abbiamo un altro articolo, ed è inedita manifestazione davanti ai cancelli di Via Veneto. Preti e suore al sit-in pacifista davanti all'ambasciata USA. La pace contro la guerra, la pace contro ogni forma di violenza e di terrorismo. Con la pace tutto è possibile, eccetera, eccetera. Allora, attenzione a questi due atteggiamenti, no? Abbiamo la gerarchia ecclesiastica che prende direttamente una posizione, e nello stesso tempo, e non mi si dica che non è voluto dalla gerarchia ecclesiastica, abbiamo la mobilitazione di cattolici davanti all'ambasciata americana a Roma. Perché questo? Perché questo? Per prevenire quello che è successo durante il nazismo. Cosa è successo durante il nazismo? Ci prendiamo un articolo di venerdì della Repubblica del 28 settembre 2001. Mio padre beato, caro Papa, no grazie. Nikolaus Gross, tedesco cattolico militante, fu ucciso per la sua resistenza al nazismo. Tra una settimana Wojtyla lo innalzerà agli altari, ma il figlio, primo caso nei due millenni della Chiesa, si ribella e attacca. Papà salirà sugli altari, ma il figlio contesta. È il primo caso nella storia millenaria della Chiesa di una beatificazione che suscita polemiche in famiglia. Avverrà il prossimo 7 ottobre. Giovanni Paolo II proclamerà solennemente in San Pietro un nuovo martire, Nikolaus Gross, tedesco, cattolico, militante, giustiziato per la sua resistenza al nazismo. Ma non è contro la figura del padre che si appuntano gli strali di Alexander, bensì contro l'atteggiamento della Chiesa. Può la gerarchia ecclesiastica tedesca festeggiare oggi un suo martire quando nell'ora cruciale si distanziò da lui e dagli altri pochi resistenti appoggiando col suo, fra virgolette, lo uso io, fra virgolette, complice silenzio il regime di Hitler? La verità è che la resistenza al nazismo si svolse senza la benedizione di dirigenza ecclesiastica, afferma polemico Alexander Gross. Le difficili e spesso solitarie decisioni prese in coscienza da donne e uomini cristiani avvennero contro gli interessi e le indicazioni dei vescovi. Quando suo padre morì nel carcere di Potsdamsee, il 23 gennaio 1945, insieme ad altri esponenti della resistenza antinazista culminata nell'attentato a Hitler il 20 luglio del 1944, Alexander aveva 14 anni. Anche lui, dopo la guerra, si è impegnato nelle organizzazioni cattoliche. Ha fatto parte, tra l'altro, della Pax Christi ed è ancora membro della presidenza dell'Accademia Giovanile di Waltenberg. Ciò che lo inquieta è la gigantesca rimozione che la Chiesa in Germania ha fatto del suo passato nazista. Subito dopo il crollo del regime, racconta, i vescovi tedeschi diffuse una lettera pastorale sostenendo che i cattolici si erano comportati egregiamente e che non vi era stato alcun cedimento della Chiesa, al massimo di qualche singolo cristiano. Immediatamente la gerarchia ecclesiastica lanciò una ricerca per documentare la dissidenza di preti e religiosi all'epoca del Reich, utilizzando un concetto di resistenza talmente ampio che con poco sforzo si è riusciti a definire la Chiesa in sé come un luogo di resistenza e ogni secondo prete un perseguitato del nazismo. E la storia vera? Alexander la contesta in un libro intitolato Chiesa obbediente, cristiani disobbedienti, ricorda molte amare verità. Premuta dal Vaticano, era segretario di Stato il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, ossessionato dall'idea di far barriera contro il bolscevismo ateo, la gerarchia ecclesiastica disarmò psicologicamente i cristiani del Partito del Centro, obbligandoli a votare per concedere i pieni poteri a Hitler nel 1933, in vista della firma di un concordato. Da allora non ci furono più freni e cedimenti alle manifestazioni di tacito appoggio. Quando nel 1934 i nazisti assassinarono il presidente dell'Azione Cattolica di Berlino, Erich Klausener, il leader dell'Associazione Studentesca Cattolica Fritz Becker, il giornalista Fritz Gerlich, il dirigente del movimento giovanile Albert Probst, i vescovi tacquero. Non aprirono bocca quando vennero aperti i primi campi di concentramento per gli oppositori. Restarono muti quando furono bruciate le sinagoghe e iniziate le persecuzioni contro gli ebrei. Tra il 1933 e il 1945, documenta implacabile Alexander Gross, non si trova mai un documento ufficiale del Papa o dei Vescovi la parola ebreo, tranne che nelle prediche di avvento del cardinale Fulhamber nel 1933 di argomento biblico. Peggio, già nel marzo 1933 il presidente della conferenza episcopale tedesca, cardinale Bertram, scrisse ai suoi confratelli vescovi che gli ebrei non andavano considerati dal punto di vista ecclesiale una sfera di interesse ravvicinata nel modo di chiamarsi fuori. In complesso, la gerarchia ecclesiastica non educò affatto i fedeli a uno spirito di opposizione al brutale regime di Hitler, alle violazioni dei diritti umani perpetrati dal nazismo. Nikolaus Gross, il martire che Giovanni Paolo II proclamerà beato fra pochi giorni, era un minatore divenuto sindacalista del movimento operaio cattolico e poi caporedattore del giornale dell'associazione, dove manifestò già nel 1933 le sue critiche all'acquiescenza dei vescovi. Quando negli anni di guerra cominciò a formarsi una rete di resistenti, fece spesso da corriere fra i vari centri. Fu arrestato nel 1944, torturato in carcere e giustiziato nel gennaio seguente a Porzensi. Nei 5 mesi di prigionia nessun vescovo, nessun vicario generale gli fece pervenire una benedizione o un segno di consolazione, eccetera. Questo è il motivo per cui in questo momento la gerarchia prende una posizione e mobilita la base per prenderne un'altra. Così dopo, comunque le cose andranno, la Chiesa Cattolica saprà giocarsela. I cattolici sono vigliacchi come persone, sono vigliacchi dal punto di vista dottrinale, seguono un Dio vigliacco ed assassino, hanno un profeta vigliacco ed assassino e vengono educati ad essere vigliacchi ed assassini. Ma c'è ancora di peggio, se questo non bastasse. Abbiamo un altro articolo, ed è del Gazzettino del 28 settembre 2001. Ratzinger dichiara: Hitler era prigioniero del demonio. Noi abbiamo fatto i contratti con Hitler, abbiamo avuto i soldi da Hitler, abbiamo avuto il potere da Hitler. Abbiamo fatto un concordato, ma lui, cioè, cosa vuoi farci? Era prigioniero del demonio. Bene, questi comportamenti non sono comportamenti che avvengono così tanto perché avvengono o perché i singoli uomini sono malvagi. E mi è capitato appunto in mano sto libro che lessi tanto tempo fa, e forse non ho neanche letto tutto, perché di solito leggevo 100, 150, 200 pagine di un libro, poi compreso quello che era il senso, il significato del libro, lo lasciavo, insomma. Ebbene, questo libro si intitola Psicologia di massa del fascismo ed è fatto da William Reich e parla dello sradicamento individuale del sentimento religioso, cioè in pratica dei suoi lavori di psicanalista, quando incontrava nelle persone quello che era il sentimento religioso, che in realtà era il sentimento monoteista, era la coercizione morale monoteista. Bene, vediamo un attimino cosa ci racconta Reich dei suoi lavori. Dalla comprensione dell'ancoramento biopsichico del misticismo possiamo dedurre la linea di condotta che dobbiamo assumere se vogliamo praticare l'igiene di massa. I mutamenti che le persone mistiche subiscono nel corso di un trattamento analitico caratteriale sono di importanza decisiva. Essi non possono essere trasportati semplicemente sulla massa, cioè sull'insieme degli individui, ma si rivelano le contraddizioni, le forze e le controforze nell'individuo medio. Ho descritto come le idee e i sentimenti mistici vengono ancorati. Ora cerchiamo di seguire il processo dello sradicamento del misticismo nelle sue linee fondamentali. Atteggiamento mistico, e sto parlando sempre del monoteismo, si manifesta inizialmente in modo molto tipico, sotto forma di un'enorme resistenza contro la scoperta della vita psichica inconscia, soprattutto della genitalità rimossa. È caratteristico che la difesa mistica riguardi meno gli stimoli pulsionali pregenitali, infantili, che quelli genitali naturali, specialmente nell'onania infantile. Il malato si aggrappa alle proprie concezioni ascetiche, moralistiche e mistiche, accentua la contrapposizione ideologica insuperabile fra ciò che è morale e ciò che è animalesco, cioè naturale sessuale, e si difende contro la propria sessualità genitale ricorrendo alla degradazione moralistica. Vi rimprovera di non avere alcuna comprensione per i valori spirituali e vi attribuisce un grossolano basso materialismo. In breve, chi conosce le argomentazioni dei mistici e dei fascisti nella discussione politica e le argomentazioni di caratteriologi e degli studiosi di scienze morali nella discussione scientifico-naturale, conosce molto bene tutto questo, in quanto dicono sempre le stesse cose. È caratteristico che il timore di Dio e la difesa morale si rafforzino immediatamente non appena si riesce a sciogliere un po' la rimozione sessuale. Se si riesce a eliminare la paura infantile della masturbazione, se di conseguenza la genitalità comincia a cercare uno sbocco nel soddisfacimento, allora prevalgono normalmente la comprensione intellettuale e l'affermazione sessuale, nella stessa misura in cui scompare la paura della sessualità, cioè il vecchio divieto sessuale dei genitori. Diminuisce anche la fede mistica. Che cosa è successo? Prima il malato si era servito della mistica per mantenere rimossi i desideri sessuali. Il suo io era troppo impaurito, era troppo estraniato alla propria sessualità per dominare e per regolare le potenti forze naturali. Al contrario, più si difendeva contro la propria sessualità e più aumentavano i desideri e di conseguenza le inibizioni moralistiche e mistiche dovevano essere rafforzate. Nel corso del trattamento questo io si rafforzava, si scioglievano le dipendenze infantili dai genitori e dagli educatori, l'io riconosceva la naturalezza della genitalità, imparava a distinguere ciò che vi è di infantile e di inservibile nelle pulsioni e ciò che corrispondeva alle esigenze della vita. Il giovane cristiano riconoscerà presto che le sue tendenze intensamente esibizionistiche e pervertite corrispondono in parte a un ritorno a vecchissime forme infantili di sessualità e in parte alla inibizione della sessualità genitale. Egli riconoscerà anche che i suoi desideri di unirsi a una donna sono perfettamente in accordo e con la sua età e con la sua organizzazione naturale, e che il loro soddisfacimento è persino necessario. Ormai egli non ha più bisogno del sostegno della fede di un Dio onnipotente e dell'inibizione morale. Egli diventa padrone di se stesso e impara a regolare da solo la propria economia sessuale. L'analisi caratteriale lo libera dalla dipendenza infantile succube dell'autorità del padre e delle persone che lo sostituiscono. Il rafforzamento dell'io scioglie il legame con Dio, che è una continuazione del legame con il padre. Esso perde la sua forza. Se infine la vegetoterapia riesce a portare il paziente in questione a condurre una vita amorosa soddisfacente, allora la mistica perde il suo ultimo sostegno. I teologi vengono poi a trovarsi in difficoltà non indifferenti, perché diventa impossibile continuare ad esercitare in modo convincente una professione le cui conseguenze si sono fatte sentire sul proprio corpo. A molti non rimane altro che sostituire il sacerdozio con la ricerca teologica o con la professione di educatori. E questo è un lavoro che è stato rilevato direttamente da Reich. Quando Francesco qui in radio vi dice che il cattolicesimo è una malattia, è un modo di esprimere una propria malattia soggettiva, non sta altro che dicendo una verità assoluta, cioè una realtà che si manifesta sotto gli occhi di tutti. E non è altro il cristianesimo se non una malattia. Infatti, noi potremmo fare anche un lavoro, volendo, a proposito della teoria della filosofia aperta. Potremmo prendere i singoli filosofi, vedere che lavoro facevano e quali erano le loro posizioni nella vita sociale, e da questo potremmo partire a definire il loro pensiero senza leggere niente di quei filosofi. Perché ricordate che il pensiero dell'uomo, l'azione dell'uomo, la moralità, l'etica dell'uomo non è altro che il riflesso di ciò che fanno le nostre mani, le nostre azioni, la nostra volontà, il nostro intento, il nostro modo di affrontare e costruire la vita. Il pensiero è solo un riflesso. Pertanto, quando i cattolici usano quel riflesso per manipolare l'individuo, per costringere l'individuo a dei comportamenti, non fanno altro che costringere un individuo ad ammalarsi. Un individuo ad ammalarsi, e lo prendiamo da Erich Fromm. Adesso abbiamo appena trattato Reich, adesso invece ci prendiamo Erich Fromm. Ed Erich Fromm, nella sua Anatomia della distruttività umana, ci parla del carattere distruttivo. il sadismo. Il fenomeno delle pulsioni distruttive spontanee, transitorie, è talmente sfaccettato che occorre studiarlo molto più a fondo per arrivare a una comprensione più chiara e definitiva di quella abbozzata dalle proposte nelle pagine precedenti. D'altra parte, i dati sulla distruttività determinata dal carattere sono più ricchi e definiti, come è prevedibile, essendo stati ricavati dall'osservazione prolungata di individui nella psicoanalisi e nella vita quotidiana. Inoltre, le condizioni che generano queste forme di carattere sono relativamente stabili e di lunga durata. Due sono i concetti convenzionali della natura del sadismo, talvolta usati separatamente, talvolta combinati. Uno si esprime nel termine algolagnia, algos pena, lagneia volutta, coniato da Scheer Notzing all'inizio del secolo. Egli differenziò l'algolagnia attiva, sadismo, da quella passiva, masochismo. Secondo questo concetto, l'essenza del sadismo consiste nel desiderio di infliggere sofferenza, prescindendo da qualsiasi implicazione sessuale. L'altro concetto vede essenzialmente nel sadismo un fenomeno sessuale, secondo i termini di Freud, e spiega con una motivazione sessuale inconscia anche i desideri sadici che non sono palesemente connessi a tensioni sessuali, per dimostrare che la libido e la forza attraente della crudeltà sono state avanzate grandiose elaborazioni psicoanalitiche, anche quando l'inesistenza di motivazioni sessuali era evidente come la luce del sole. Con questo non voglio negare che il sadismo sessuale, insieme col masochismo, sia una delle forme più frequenti e conosciute di perversione sessuale. Per chi ne è afflitto, è una condizione indispensabile per raggiungere l'eccitazione e lo sfogo sessuali. Esiste tutta una gamma di manifestazioni che va dal desiderio di causare sofferenza fisica a una donna, per esempio picchiandola fino a umiliarla, a metterla in catena o a costringere in altro modo all'obbedienza completa. Talvolta il sadico ha bisogno di infliggere pene e sofferenza intense per eccitarsi sessualmente. E questi livelli vengono assolutamente costruiti da quello che è il sistema educazionale cattolico. Il sistema educazionale cattolico, costringendo bambini in ginocchio, non fa altro che sottomettere, non fa altro che distruggere la propria sessualità, non fa altro che distruggere quello che è la loro espressione nella vita, e distruggendo la loro espressione della vita non fa altro che riprodurre se stesso e riprodurre la sottomissione di cui è portatore. Ebbene, tutti questi concetti che sono propri della psicanalisi sono sempre stati interpretati dal cattolicesimo come dei concetti naturali, come se l'espressione di queste forze e di queste tensioni fossero proprie dei singoli individui, delle loro azioni e del loro fare. Invece noi sappiamo che tutto questo non è espressione dei singoli individui, ma è l'adattamento che i singoli individui hanno tenuto davanti alle variabili oggettive nelle quali sono stati costretti a vivere. Le variabili oggettive hanno manifestato nei confronti degli individui una qualità tale dei fenomeni che hanno costretto gli individui che li hanno subiti ad adattarsi a questi fenomeni. All'interno di questi fenomeni gli individui hanno scelto, hanno fatto quello che hanno potuto e hanno tentato di costruire se stessi. Dunque, chi è responsabile di aver costruito tutto questo non è altro che il sistema oggettivo in cui il nuovo nato è nato. C'è una responsabilità assoluta del sistema oggettivo, e in questo caso del cattolicesimo, del cristianesimo, nella costruzione della distruzione degli individui, perché anche la distruzione dell'apparato etico, morale e fisiologico degli individui è un atto di costruzione. Noi non abbiamo un modello a cui le persone possono tendere. Noi non abbiamo qual è l'uomo perfetto, non esiste l'uomo perfetto. Esistono gli uomini con ciò che hanno, che affrontano l'oggettività. Ora, alcune persone che affrontano l'oggettività sono ben attrezzate, altre persone che affrontano l'oggettività sono attrezzate così così, altre persone non sono affatto attrezzate. Bene, quelle persone che non sono affatto attrezzate sono le persone che sono state distrutte dal sistema oggettivo. Naturalmente queste persone non è che non hanno nessuna attrezzatura per affrontare l'oggettività, non hanno nessuna attrezzatura che vada nella direzione in cui l'oggettività tende ad espandersi, ma hanno tutta una serie di tensioni che tendono invece a manifestare se stesse. Manifestando a se stesse, agiscono per appropriarsi dell'oggettività, non per camminare assieme all'oggettività. Cioè sono le persone malate. Le persone malate non sono in grado di attrezzarsi per costruirsi. Bene, le persone malate devono continuare a far ammalare l'oggettività, il mondo, il sistema sociale in cui vivono, perché quello è l'unico et il solo modo per soddisfare il proprio ego, la propria voglia di possesso del sistema sociale. E il sadismo, che avevamo appena letto, non è altro che una manifestazione di autosoddisfazione dove esiste una distruzione della capacità dell'uomo di esprimere se stesso nelle proprie tensioni e nelle proprie pulsioni. In pratica, il sadismo, come il masochismo, come tutte quelle che sono le tensioni delle persone, non sono altro che delle deformazioni di quello che è la persona, che ha tentato sì di costruirsi, però ha dovuto pagare un prezzo. Se il prezzo è assoluto, arriviamo a campi di sterminio, abbiamo il genocidio, ma arriviamo anche al suicidio. Poi ci sono una serie di forme di sadismo che sono inferiori e che invece, che la sola soddisfazione, che sono forme estremamente leggeri, che le persone hanno dovuto interiorizzare per salvare se stesse. Però il processo di distruzione di quello che è il cattolicesimo, quello che è il sistema sociale dominato dall'orrore, dal terrore cattolico, è quella della distruzione dell'uomo, di impedire all'uomo di attrezzarsi nell'oggettività in cui vive. Ebbene, partendo da queste cose che abbiamo appena testé letto, vediamo invece cosa ci dice Marcuse nel suo Eros e civiltà. Il rifiuto revisionista di accettare l'istinto di morte si accompagna a un argomento che sembra effettivamente accennare alle implicazioni reazionarie della teoria freudiana, a differenza dell'orientamento sociologico progressista dei revisionisti. L'assunzione di un istinto di morte da parte di Freud, paralizza ogni sforzo di cercare nelle condizioni culturali specifiche le ragioni che producono questa distruttività. Essa deve paralizzare anche gli sforzi di cambiare, alcunché in queste condizioni. Se l'uomo è inerentemente distruttivo e quindi infelice, perché combattere per un futuro migliore? Questi sono gli effetti che Freud indicava della pulsione di morte. L'argomento revisionista riduce al minimo grado di modificabilità degli istinti della teoria freudiana e quello della loro influenzabilità dalle vicissitudini della storia. L'istinto di morte e i suoi derivati non costituiscono un'eccezione. Abbiamo suggerito che l'energia dell'istinto di morte non paralizza necessariamente gli sforzi di raggiungere un futuro migliore. Al contrario, questi sforzi vengono paralizzati dalle costrizioni sistematiche che la civiltà impone all'istinto di vita e dalla loro conseguente incapacità di controllare efficacemente l'aggressività. In pratica, cos'è che sostiene Marcuse? Che l'istinto di morte, cioè la necessità di raggiungere la morte, la distruzione del singolo individuo, è radicata nelle persone, cioè fa parte della vita delle persone. Ma questo istinto di morte, cioè questa tendenza che tutti noi siamo nati e tutti noi moriremo, non blocca la nostra capacità di costruire il futuro o di costruire la vita. Piuttosto, l'incapacità di costruire il futuro, di costruire la vita, è imposto dalla paralisi sistematica che la civiltà impone all'istinto della vita. Cioè la mia voglia di costruire la vita non viene paralizzata perché tanto io morirò, ma viene paralizzata dal sistema oggettivo, cioè dall'organizzazione sociale nella quale sto vivendo. E in questo caso l'organizzazione sociale è quella cattolica, quella cristiana in generale. La realizzazione di un futuro migliore implica ben più della sola eliminazione dei tratti negativi del mercato, della perfidia, della concorrenza, eccetera. Essa implica un cambiamento fondamentale sia della struttura istintuale che di quella culturale. La lotta per un futuro migliore è paralizzato non dalla coscienza che Freud ha di queste implicazioni, ma dalla loro spiritualizzazione revisionista che nasconde il baratro che separa il presente dal futuro. Freud non credeva in cambiamenti sociali progressivi tali da modificare sufficientemente la struttura dell'uomo in modo da liberarlo da oppressioni esterne e interne, ma il suo fatalismo non era incondizionato. La mutilazione delle teorie degli istinti conclude il rovesciamento della teoria freudiana. La direzione interna di quest'ultima conduceva alla coscienza dell'inconscio, dalla personalità all'infanzia, dai processi individuali ai processi generici. La teoria andava dalla superficie verso la profondità, dalla persona finita e condizionata alle sue fonti e sue risorse. Questo movimento era l'elemento essenziale della critica freudiana alla civiltà. Solo attraverso la regressione dietro le forme misticatrici dell'individuo maturo e della sua esistenza privata e pubblica, egli scoprì la loro negatività basilare nelle fondamenta sulle quali esse posavano. Inoltre, soltanto spingendo la sua regressione critica fino agli strati biologici più profondi, Freud poté portare alla luce il contenuto esplosivo di queste forme mistificatrici e contemporaneamente la piena portata della repressione nella civiltà. Identificare come libido l'energia degli istinti di vita significava definire la loro soddisfazione in contraddizione col trascendentale spirituale. Le nozioni freudiane di felicità e libertà sono eminentemente critiche in quanto sono materialistiche, in quanto protestano contro la spiritualizzazione del bisogno. I neofreudiani rovesciano questa direzione interna della teoria di Freud, spostando l'accento sull'organismo, dall'organismo sulla personalità, dai fondamenti materiali sui valori ideali. Le loro varie revisioni sono logicamente coerenti, l'una tira l'altra. L'insieme si può riassumere nel modo seguente. L'orientamento culturale affronta le istituzioni e i rapporti della società come prodotti finiti in forma di entità oggettive, di fatti dati più che di dati creati. Accettarli in questa forma richiede lo spostamento dell'accento psicologico dall'infanzia alla maturità, poiché soltanto sul livello di una coscienza matura è possibile definire l'ambiente culturale come determinatore del carattere e della personalità al di sopra del livello biologico. Ripeto quest'ultima frase. Poiché soltanto sul livello di una coscienza matura è possibile definire l'ambiente culturale come determinatore del carattere e della personalità al di sopra e al di là del livello biologico. Diversamente, soltanto minimizzando i fattori biologici e mutilando la teoria degli istinti si riesce a definire la personalità nei termini di valori culturali oggettivi staccati dal terreno repressivo che nega la loro realizzazione. Per poter presentare questi valori come libertà e compimento, essi devono venire espugnati dal materiale di cui sono fatti, e la lotta per la loro realizzazione deve venire trasformata in una lotta spirituale e morale. I revisionisti non insistono, come faceva Freud, sul valore di verità duratura dei bisogni istintuali che deve venire infranto affinché l'essere umano possa funzionare nei suoi rapporti interpersonali. Abbandonando questa ricerca, alla quale la teoria psicoanalitica attinse tutte le sue intuizioni critiche, i revisionisti si sottomettono proprio ai tratti negativi di quel principio della realtà che essi criticano e con tanta eloquenza. In pratica abbiamo il dato fondamentale, abbiamo l'enunciato fondamentale, in cui dato un soggetto che cresce in un determinato ambito culturale, quell'ambito culturale va a impostare qual è la direzione di sviluppo del soggetto. Data una direzione di sviluppo del soggetto, chi va a indicare sulla sua caratterialità, sulla sua capacità di affrontare la vita, sulla sua attrezzatura nell'affrontare l'esistenza, l'individuo viene disarmato dall'oggettività stessa, qualora l'oggettività non lo riconosca come elemento prezioso della sua esistenza. Ma una volta che è disarmato, va anche nella direzione di autodistruttività, di autodistruzione del sistema sociale in cui sta vivendo, perché di questo sistema sociale deve occupare quel gradino che fa parte della distruttività dell'uomo. Allora, a questo punto, riprendendo il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio, abbiamo una malattia dell'uomo che, secondo Reich, si lega alla sua sessualità. In realtà il discorso va ampliato moltissimo. Non è da considerare la sessualità semplicemente in se stessa, ma la sessualità come espressione dell'eros, cioè espressione dell'essere in tutti quelli che sono gli ambiti della vita, col coinvolgimento di se stesso. Infatti, nel paganesimo politeista, Eros, cioè praticamente il piacere sessuale, la libido, non è semplicemente la libido, ma è l'intento, cioè è tutto ciò che va a coinvolgere l'individuo nel sesso, ma anche oltre il sesso, cioè nella vita quotidiana, nelle manifestazioni, perché tutto devono dare piacere, tutto deve dare emozione, tutto deve dare sentimento e tutto deve far vibrare l'intero individuo. Ebbene, Reich ci ha appena detto come, in effetti, se questo è vero, cioè la totalità dell'individuo che va a affrontare la vita manifestando la sua libido, manifestando il suo eros, è altrettanto vero che il controllo generale, il controllo complessivo, il controllo specifico più che generale, specifico dell'individuo, avviene attraverso la sua sessualità, cioè bloccando quelli che sono i flussi della sua energia sessuale. Bloccando i flussi di quella che è la sua energia sessuale, è come se venisse bloccato l'intero eros dell'individuo, cioè venisse bloccato anche l'intento dell'individuo attraverso il quale l'individuo nel suo insieme va ad affrontare la vita, va a costruire la vita completamente. Per cui quando si blocca in un bambino la sessualità, in realtà si blocca nel bambino l'intera capacità di costruire se stesso per affrontare la vita, cioè perché affrontare la vita non è semplicemente un atto di decisione razionale, ma è un atto di scoppio emozionale, è un atto di scoppio sensitivo, è un atto di sentire, un atto di percepire, un atto di coinvolgimento totale. Bene, quando si blocca di fatto la sessualità, di fatto si blocca questo. E proprio attraverso il blocco della sessualità, proprio attraverso la distruzione dell'uomo, la distruzione dell'individuo, è venuto a costruirsi il cristianesimo. Perché quando avviene il blocco della sessualità, il blocco delle emozioni, il blocco delle tensioni all'interno dell'individuo, la ragione dell'individuo va a sviluppare tutta una serie di giustificazioni che mantengono fissi questi blocchi sia sessuali, morali, emotivi, e queste giustificazioni si chiamano giustificazioni morali, si chiamano obbedienza al volere di Dio, si chiama sottomissione al Dio padrone. Tutto questo insieme va a bloccare quella che è la capacità dell'individuo di espandersi nel mondo, cioè l'individuo si rattrappisce, l'individuo si chiude su se stesso e giustifica questa chiusura su se stesso manifestando verso l'esterno tutta una serie di ragioni che non hanno niente a che vedere con le proprie tensioni, ma che sono giustificazioni di come lui non riesce a far esplodere le proprie tensioni nel mondo. Con Erich Fromm abbiamo visto invece un comportamento specifico dell'individuo. Questo comportamento specifico dell'individuo, abbiamo visto sotto forma del sadismo, non è altro che la necessità dell'individuo di esprimere comunque la propria sessualità, comunque la propria libido, al di là di tutti i condizionamenti sessuali, di tutti i blocchi, tutte le imposizioni morali che ha subito. Cioè c'è questo tentativo di spezzare quella che è la coercizione dell'individuo, quella che è la gabbia in cui l'individuo è stato racchiuso e che chiede di esplodere. Bene, del sadismo abbiamo tutta una serie di gradazioni e soltanto le gradazioni più estreme sfociano in reato, sfociano in devastazione sociale. Esiste una serie di gradazioni del sadismo, per esempio quelle che qualche volta ci si guarda anche al cinema, insomma, che ci fa piacere, che ci eccitano. Bene, quelle gradazioni che sono gradazioni più basse sono invece quelle forme con cui l'individuo riesce comunque a sviluppare e a esprimere la propria sessualità senza farsi distruggere, per cui sono degli adattamenti soggettivi alle coercizioni subite, cioè sono delle ribellioni che il soggetto mette in atto per riuscire comunque ad esprimere se stesso, a far scorrere la propria energia, a costruire la sua capacità di affrontare il mondo. Per cui, per esempio, abbiamo una ricchissima letteratura sessuale che ci parla sia di sadismo, sia di perversione, sia di masochismo, pur tuttavia essendo all'interno delle regole, pur tuttavia essendo accettabilissima all'interno del sistema sociale. Certo che gli elementi più estremi, sia quelli masochistici, sia quelli sadici, vanno a sfociare in autodistruttività dell'individuo e distruzione di individui, e questo è una parte di quello che è il disagio sociale, di quello che sono anche dei problemi sociali che vengono costruiti apposta dal cristianesimo proprio per indicare il male nell'uomo, non in quello che lui fa all'uomo. Cioè la società praticamente va a dire al singolo individuo: sei tu che sei malato, non io che ti ho costruito da malato. E questo veramente è un gioco che è terribile e che dovrebbe andare spezzato. Però per spezzare un simile gioco bisogna sia agire affinché l'individuo che è stato costruito malato non danneggi eccessivamente il sistema sociale, cioè venga bloccato nella sua attività di danneggiamento, ma bisogna innanzitutto e come attività preliminare bloccare quello che è l'attività di distruzione dell'individuo che è messo in essere dal sistema sociale che è dominato dal cattolicesimo, e di qua non ci si scappa. E infine Marcuse. Di Marcuse abbiamo invece accennato proprio a questo punto. Cioè Marcuse ci dice: guarda che non è una questione, come diceva Freud, di eros e thanatos, cioè le pulsioni di vita e pulsioni di morte, libido come pulsione di vita e la pulsione di morte. Il problema è un altro, cioè il problema è che la pulsione di morte, cioè l'istinto di morte, più che pulsione di morte, istinto di morte, fa parte degli esseri della natura, cioè tutti noi desideriamo morire, cioè questa è la drammaticità della cosa, cioè il desiderio di morire, il desiderio di por fine alla vita è un desiderio talmente, è un desiderio talmente profondo che ha gli stessi livelli del feto che deve essere partorito, cioè la necessità che ha il feto di uscire dalla vagina della madre non è altro che la stessa ripetizione del desiderio di morte. Cosa abbiamo noi a differenza del feto? Abbiamo una ragione che ci dice: beh, dopo che mi muoro anche a me, cioè la ragione muore quando muore l'individuo, per cui chiaramente la ragione ha paura di essere dissolta e questa paura la trasmette all'individuo, e l'individuo, non essendo attrezzato per affrontare la vita, ha chiaramente paura della morte, perché la morte mette fine alla sua ragione e la sua ragione è l'unica cosa che lui conosce. Ma se l'individuo fosse attrezzato per affrontare la vita e pertanto affronta la vita, ogni problema che gli si presenta, non ha nemmeno paura di quella che è la pulsione, il desiderio di morte, perché questo non è distruttivo per l'individuo, non è distruttivo per la sua coscienza, è distruttivo solo per la sua ragione. Ma la sua ragione dell'individuo, quando l'individuo affronta la vita, si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, non è più padrona dell'individuo. La ragione diventa uno strumento attraverso il quale l'individuo affronta delle problematiche, costruisce delle sfide. Per cui che la ragione abbia paura o meno di dissolversi all'atto della morte dell'individuo, all'individuo non gliene frega niente, perché l'individuo ha l'intuizione, perché l'individuo ha il potere di pescare dall'altra parte, pesca dalla sua volontà e la sua volontà va oltre la ragione e la volontà non ha paura dell'istinto di morte. Bene, riassumendo tutto quanto dunque, Hitler era prigioniero del demonio, parola di Ratzinger nel libro Dio e il mondo. In pratica, per riuscire a giustificare quello che il cattolicesimo ha fatto, si sono inventati anche questa bellissima panzana. Bene, a questo punto io mi fermo, accendo i telefoni. Vedo i telefoni di Radiogamma 5, 049 700 700 e 049 700 838 e comincio con la serie di notizie che arrivano. Vediamo un attimo. Pronto?
Sì.
Di notizie che ci arrivano dal mondo. Questo comunque è il discorso che a me interessava farvi fin dall'inizio, no? Perché questo? Pronto? Vabbè. Perché mi interessava farvi questo discorso fin dall'inizio? Perché il cristianesimo, il monoteismo, in realtà è solo una malattia. Cioè è la rappresentazione ideologica, la rappresentazione del pensiero di quella che è la malattia delle persone. Cioè un soggetto malato diventa un cristiano. Un soggetto o un musulmano o un ebreo, un soggetto impotente ad affrontare la vita, diventa un monoteista. Non c'è problema. Cioè, è soltanto, esclusivamente, dopodiché questo soggetto incapace ad affrontare la vita può sognare un Dio creatore che gli dà il paradiso, sogna un nirvana, sogna un paradiso di Allah, si mette magari 7 paia di mutande prima di fare quello che fa, oppure alza roghi, brucia le persone, oppure massacra altre persone, distrugge civiltà, ma è sempre un individuo malato. E che cos'è la malattia? È l'incapacità dell'individuo di espandersi nel mondo, è l'incapacità dell'individuo di riconoscere ciò che lui ha per affrontare la vita, è l'incapacità di fare un resoconto di ciò che gli è rimasto per affrontare la vita. La vita si può affrontare anche ciechi, senza una gamba, senza due gambe, senza naso. Si può affrontare la vita anche con un cancro al cervello. All'inizio del mio percorso di stregoneria ero convinto che un cancro venisse fuori soltanto per persone che erano malate di morte. In realtà non è vero. Lo credevo soltanto perché allora avevo molta energia, cioè sfogliavo il libro della vita e giocavo. In realtà non è così. Con qualsiasi cosa che voi potete avere, potete affrontare la vita. Solo che se voi affrontate la vita prima, è possibile che qualcosa in meno abbiate. Cioè, qualcosa in meno come malattie, come problemi, come psicosomatismo avete. Beh, c'è un esempio che è abbastanza interessante, no? Vi salto un po' tutta la rassegna stampa per arrivare verso un discorso che che l'ho messo in mezzo e adesso non so più dov'è, no? Perché ormai qua ho 1000 pagine di rassegna stampa, per cui c'è una notizia abbastanza curiosa, no? Che però è curiosa soltanto in apparenza, in realtà è una notizia molto più immediata, più logica e più comprensibile, insomma, di tanti altri. Praticamente cosa dice questa notizia qua? È stato fatto una specie di esperimento in cui le persone, gruppi di persone malate, dove c'erano delle persone che pregavano per loro, guarivano prima, cioè stavano meglio. In realtà non è esattamente così, l'esperimento era mentitore in se stesso. In realtà il problema è molto più semplice: ogni persona ha la capacità di autoguarigione o ha delle capacità per migliorare il proprio stato di eventuale malattia. Vi ricordo che non esiste lo stato di malattia nel paganesimo politeista, però prendiamo atto che ci sono delle persone che stanno male. Bene, noi abbiamo tutta una serie di capacità di autoguarigione, tant'è che gli esperimenti fatti sul placebo hanno dimostrato che il placebo in realtà non funziona. Funziona invece la capacità della persona di sistemare alcune sue disfunzioni che ha. In pratica esistono delle forze di autoguarigione all'interno dell'individuo. Cavatevi dalla testa che con questo potete curarvi un cancro. Il problema è un altro. Il problema è che quando delle persone si mettono a pregare per un gruppo, cioè per alcune persone, e queste che a cui si fanno le preghiere, no? Sanno che queste persone pregano per loro, chiaramente queste persone si sentono meno abbandonate di quelle persone che magari non hanno nessuno. Per cui mentre queste persone hanno una rivitalizzazione in quanto c'è qualcuno che pensa per me, cioè quelli che stanno pregando naturalmente, non altri, le altre persone che si sentono invece più abbandonate hanno un richiudersi su se stesse. Pertanto è una truffa bella e buona questa, semplicemente l'incapacità dell'analista di fare le sue analisi. Pronto?
Ciao Claudio, sono Marco.
Ciao!
Come butta?
Bene, e te come butta?
Sono stato un po' massa impegnato col lavoro e una settimana che non guardo mailing list.
Ah, vabbè, ma non trovi mica niente, sai, non stiamo litigando, per cui i messaggi sono abbastanza tranquilli.
Bene, oro. Scusa, mi interessa una cifra del discorso che ti ha appena fatto 30 secondi fa sulle capacità di autoguarigione. Cercata qualcosa sul sito tuo o?
Non so, adesso dovrei fare un'analisi di quello che ho scritto. In realtà il discorso è molto più semplice, no? Cioè, se tu fai concentrazione, meditazione, no? Cioè hai delle pratiche e vivi con una certa passione, la tua energia, no? Cioè i tuoi sentimenti, le tue emozioni hanno un fluire più fluido, più morbido, la tua energia scorre di più, no? Per cui davanti anche a degli stati di malattia, ma anche attacchi batterici, anche attacchi virali, la tua energia, essendo più vivida, li affronta meglio. Naturalmente dipende da quanto lo fai e come la qualità della tua vita. Mentre invece se tu sei abbacchiato, no? C'hai casini, non riesci ad affrontare problemi, c'hai tutte storie che ti chiudono, anche un attacco virale, un attacco batterico, chiaramente è più devastante. E questo è il discorso, cioè meglio tu psicologicamente affronti la vita e meglio tu sei attrezzato per affrontare quello che ti può attaccare. Non so se mi sono spiegato.
Sì, abbastanza.
È la tua energia, capito? Perché è il tuo, ma questo si sta anche verificato, no? In tutta la medicina. Cioè, si sta a verificare, per esempio, che le persone che hanno una vita attiva e appagante, anche specialmente sessuale, no? Non è semplicemente da ridere, no?
In effetti,
molto, molto più corazzate rispetto a quelli che arrivano dall'esterno, che non una persona che non ha una vita sessuale, vive male, ha problemi, non riesce come affrontare i problemi, perché non è tanto il problema in se stesso, ma è come te lo vivi.
Cioè, se una vita attiva e frustrante?
Purtroppo. Guarda, mi ricordo questo, a parte i scherzi, no? Da 5-6 anni che non sono un dipendente, no? Cioè, ho partita IVA e lavoro come con partita IVA. Bon, quando mi ero dipendente, lavoravo tanto, molto più di adesso, e proprio per il fatto di avere questo orario, no? Che mi inciampava tutto il giorno, mi malavo spesso. Ma mi malavo, vedevo anche come psicosomatismo. Non semplicemente perché stavo male, ma mi beccavo, fa conto, ogni inverno 3 influenze, 4 mal di gola, 5 faringiti. Adesso invece, da quando mi sono messo a fare il lavoro, che praticamente faccio l'orario che voglio, no? Non c'è più niente di schermo, ma faccio l'orario che voglio, mi non c'è più niente. Cioè, il fatto stesso di dire posso fare le mie robe, no? Posso fare quel che mi piace, mi non c'è più niente.
Mi è successo anche a me quando che lavorai sotto di altri da dipendente, ho fatto anche a me le settimane in house.
Ma facevo 39-40 di febbre, ma per giorno,
ma
insomma. Sì, no, la febbre è reale, insomma.
Sì, non gli hai i certificati che ti va il dottore, guarda che mi sente male, sto a casa 3D.
Sì. 3D non me ne pagava neanche, ero dipendente artigiano, i 3D non me ne pagava neanche, il minimo dovevo stare a casa 9 giorni per avere la paga piena, no? Per cui figurati, cioè, neanche me le pagava, per dirti. Cioè, se ero commerciante magari mi pagava anche i primi 3 giorni, invece come artigiano non ti paga i primi 3 giorni.
Sì, no, sì, non vuoi puntualizzare su quello.
Sì, no, ma no, ma è proprio per. È una cosa reale, insomma, proprio sperimentata fisicamente questo. C'è uno che sta bene e che fa i suoi robe, ti dico, guarda, a parte il fatto che quando cominciai a fare stregoneria mi sentivo invincibile, cioè mi sentivo una forza, la sento ancora adesso, però sento che il fisico si è cambiato, si è passato anche oltre 20 anni.
Non te l'ha detto in radio che ti attaccai intorno ai 30 anni?
A farlo sì, ma adesso che ne ho 50, sa?
30 anni per forza te era più in carica in Canada.
Appunto, cioè, ma infatti allora sentivo solo la forza, no, che arrivava, e sono da un fisico che tutto sommato stava bene, insomma, a parte i denti marsi, insomma, stava bene. Cioè, dovevo andare dal dentista, quando vincerò la lotteria lo farò. E, mentre invece adesso sento che il fisico sta degenerando, però sento che invece l'energia sta scorrendo, insomma, per cui effettivamente è tutto molto relativo, ecco, anche quello che dico, insomma, cioè fa parte anche del momento, ecco, più che
degenerando.
Sì, comunque ti ho visto, sai che sei venuto in main lista.
Prego?
Ti ho visto che sei venuto in main lista.
Ho visto anche ho visto anche te, mi rispondete?
Sì, rispondo a tutti. Nel limite del possibile.
Ma sei scrupoloso.
No, beh, dai, se ci fa quel che si può.
Ma ora come mai mi pratichi anche qualcosa di sport da combattimento e ho una scianta di infarinatura anche di arti marziali varie.
Quando te l'hai fatta? Te la stai facendo anche adesso?
Adesso mi parlo con te.
No, ma ti fai anche adesso? No, vabbè, ma ti fai anche adesso in sto periodo arti marziali?
Se il lavoro mi consente di andare a mia sera, sì.
Che arte fai?
Kickboxing.
Kickboxing? Falla. Se falla, ti aiuta anche la concentrazione.
Sì, ma vuoi domandarti, praticamente quelli che praticano le arti interne, che non so se ti ha un'infarinatura o qualcosa del genere.
Un pochetto.
Praticamente il suo fisico dovrebbe essere che risponde da Dio finché non schiatta praticamente.
Sì, sì, no, ma se tu fai arti marziali, specialmente con le tecniche sue, no? Non tanto il pugilato in se stesso, ma con le tecniche orientali, tu acquisisci anche una mobilità dell'energia e una capacità di concentrazione che è notevole. Cioè, effettivamente, poi io ho fatto comunque arti marziali quando ero giovane, sì.
Cosa hai fatto?
Shotokan. Mia figlia invece fa Vado Ryu.
È meglio il vado.
Sono convinto anch'io, ma sai, ai miei tempi era un po' diverso.
Però i tuoi tempi, l'hai fatto sui 20 anni?
Sì, è circa.
Ma i tuoi tempi era una roba dura da farla. 20,
sì.
Ci regala le cinture.
Sì, sì. No, ma io non ho mai fatto cinture, ho fatto solo allenamenti, ho sempre rifiutato di far carriera.
È questa.
Sì. Comunque farlo, continua a fare, perché fare arti marziali, oltretutto l'arte marziale ha anche un pregio, no? Cioè, se ti teghe un piede slogato, oppure teghe dei problemi, puoi farla con l'intensità che ti te vuoi, no? A parte fare se un maestro matto, beh, massimo perra qui. Ti fai sì, con quello che te senti, no? Per cui non ti sei costretto a fare il record o a sfiancarti, no? Sì. Puoi fare anche movimento leggero.
Sì, al di là del fatto che meno le arti marziali, gli sport da combattimento.
Sì.
Se l'è tutta un'altra,
sì.
Non è né una filosofia, praticamente le regolamenti di gara,
sì.
Te puoi tirare, te scarpai, pugni con protezione e vai, dopo che te puoi avere qualsiasi stile, ma te rispetta dei canoni, dei regolamenti,
certo.
Beh, tu sai meglio di me.
Sì. So alcune cose, insomma, no, meglio di te, forse no, insomma, dai. No, a me mi sta molto utile a fare quella volta il Shotokan che ho fatto, insomma.
Beh, anche perché se ti andi in piazza spesso.
No, mai, io non ho mai fatto a botte con nessuno, giuro.
Sì.
Io ho fatto tante cose, ma mai a botte, anzi ne ho preso un sacco di botte. E infatti il karate mi ha servito anche per prendere tante botte e resistere per quello che ho potuto. Va bene. Oh. Boh, Marco, ti aspetti in lista ora?
Eh?
Ti aspetti in lista?
Ah, bene, fai qualche domanda idiota anche in lista ora.
No, dai. Ok.
Oh, grazie.
Ciao. Chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato. Naturalmente Stefano è arrivato e giustamente dice: oh Claudio, che caso ti aspetti di andare via? Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera.
l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poesiaisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza, e vi ricordo, su internet trovate tutti, tutto. L'amico che ci ha appena telefonato è iscritto alle liste di, a una lista di discussione, quella Paganesimo, e naturalmente riceve tutte le email che girano in lista. Naturalmente lui deve mandare, deve mandare anche lui email, deve far girare anche lui informazioni, naturalmente speriamo che tutti lo facciano. E vi ricordo che abbiamo aperto un'altra lista che è di filosofia e che serve per le persone che vogliono darmi una mano a fare mettere in vetrina quello che sto dicendo, cioè iscriversi a quella lista serve solo a me affinché io posso mettere in vetrina al meglio quello che sto dicendo. Naturalmente in cambio le persone riceveranno quello che metto in vetrina. Grazie per l'ascolto e a risentirci giovedì prossimo. Vi ricordo che non ho la sigla, pertanto abbiate la pazienza. Ciao a tutti!